Buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera da Alberto Crespi e benvenuti alla solita trasmissione speciale di Hollywood Party della domenica. Stasera tocca un film del 1979 ed è Il giocattolo di Giuliano Montaldo. E Giuliano Montaldo è qua in studio con me per raccontarvi questo film. Buonasera.
Ma è buffo dover raccontare un film
per radio,
per radio, però è divertente.
Il film di Giuliano Montaldo che vedremo stasera è Il giocattolo, un film molto particolare che poi, ascoltandone i dialoghi e la colonna sonora, avremo modo di analizzare e di raccontare. Ma vorrei prima dire una cosa piuttosto singolare che Giuliano Montaldo ci ha detto poco fa a microfoni spenti. Tu non rivedi mai i tuoi film, Giuliano, giusto?
No, infatti questa sera mi hai usato e mi userai un po' di violenza, perché non li vedo mai, perché forse li rifarei.
Diversi.
Non lo vedo da quando è stata fatta la proiezione Coppia Campione. Mi ricordo che accanto a me c'era il produttore, che era Sergio Leone, e poi c'era naturalmente il boss della Titano, insomma, Goffredo Lombardo, Donati e Nino Manfredi. Ci siamo detti alla fine, c'è un clima abbastanza di felicità, e poi il film è uscito, ha fatto la sua carriera, è stato anche un festival, ha incassato bene, anche se naturalmente c'era un punto interrogativo, non si dovrebbe dire, perché un film non si deve dire come va a finire, ma insomma nel finale non è proprio un Manfredi che fa ridere.
No.
E allora anche questo era un punto interrogativo nei confronti dell'incasso. Il pubblico vuol sempre uscire col suo eroe in un certo modo, e questa volta Manfredi esce in un altro, ma non anticipo nulla, come si usa nei film gialli.
È sicuramente un film anomalo nella carriera di Nino Manfredi, un film in cui questo attore si rivela si conferma, se vogliamo, un notevole attore drammatico, oltre che il grande commediante che abbiamo sempre conosciuto. Immagino che lui fosse contento di questa sfida e della prova che aveva dato.
Ma guarda, io abbiamo usato una tecnica abbastanza inedita, almeno per l'epoca. Per due settimane ci siamo chiusi dentro ad una stanza tutti gli attori del film, tutti, anche le parti secondarie, e abbiamo provato tutte le scene. Diciamo, abbiamo collaudato il copione, le battute, gli atteggiamenti, i tic, e quindi quando abbiamo affrontato poi la lavorazione, tutto è andato veramente liscio come l'olio. Io ricordo addirittura un particolare, che c'era un attore anche bravo, che in un'altra occasione aveva dimostrato ottime qualità, sperimentato il rapporto con Manfredi e considerato che tutto sommato non funzionava tra loro i tempi, i ritmi, e lui stesso ha detto, ma insomma, io ho detto forse bisogna cercare un altro, e lui ha detto mi pare giusto. Naturalmente quando questo accade durante la lavorazione è molto più drammatico.
Direi che partiamo con il film, sentirete tra pochissimo la musica della Titanus che introduce il film, eccola, la storica sigla della Titanus. Il giocattolo, Nino Manfredi in Il giocattolo. I titoli di coda sono lenti, per così dire, si dipanano su un lungo viaggio in macchina per le vie di Milano. Nino Manfredi è un portavalori che porta del denaro alla ditta per la quale lavora e teme di essere rapinato, ha accanto due guardie del corpo armate, che già introducono quindi il tema delle armi che è centrale nel film. Io ricordo molto rapidamente gli altri attori e gli altri nomi dei titoli di testa, che sono Marlène Jobert, Arnoldo Foà, Olga Carlatos, Vittorio Mezzogiorno, una presenza particolarmente toccante,
a me molto cara,
Pamela Villoresi, Mario Brega, Renato Scarpa e Armando Ninchi, e ricordiamo gli apporti tecnici ovviamente fondamentali, il montaggio di Nino Baragli, le musiche che forse che un orecchio esperto può aver riconosciuto
subito,
di Ennio Morricone. Il soggetto di Sergio Donati, un personaggio che all'epoca era significativo nel cinema italiano, poi ne parleremo. La sceneggiatura dello stesso Sergio Donati insieme a Giuliano Montaldo e, importante, credo, insieme a Nino Manfredi. Le scenografie di Luigi Schiaccianoce, i costumi di Franco Carretti, la fotografia di Ennio Guarnieri e la produzione Raffran, nome magari oggi un po' misterioso, ma che nascondeva, come dicevamo prima, la figura imponente in tutti i sensi di Sergio Leone.
Sì, imponente e simpatica, perché Sergio è stato veramente un amico del film, non è venuto sul set un paio di volte, aveva una grande fiducia nell'impresa, ha fatto un vero grande produttore.
E naturalmente la regia di Giuliano Montaldo. In due parole, come nacque questo rapporto produttivo con Leone? Che immagino fosse già tuo amico.
Ma sì, con Sergio mi ricordo che quando lui preparava il suo primo film, non era il primo film western famoso per un paio di dollari, era nella stessa produzione dove lavoravo anch'io, e quindi ne ammiravo già le grandi capacità di narratore dell'impresa, un affabulatore straordinario, un'amicizia che poi è rimasta nel tempo, è rimasta negli anni, è rimasta con la mia ammirazione. Ho fatto anche una seconda troupe per un suo film, e quindi non era, era quasi inevitabile che si arrivasse un giorno a fare un film insieme.
Mentre chiacchieravamo, Nino Manfredi, che si chiama Vittorio nel film, se non mi sbaglio, Vittorio, è appunto in auto
schiacciato tra questi due
gorilla,
sì.
E terribilmente timoroso di essere rapinato dei valori che sta trasportando, ecco.
E come hai visto, la borsa dei valori agganciata con una sorta di manetta tra il suo polso e poi alla borsa, proprio per evitare. Naturalmente già questo tipo di, come dire, di essere così protetto e così agganciato, danaro e paura di rapimenti, di rapine, è chiaro che creano subito un clima di tensione.
Ecco, già abbiamo visto denaro e armi, questi sono i due temi del film.
E tensione. Siamo arrivati nell'ufficio del proprietario di questa impresa per la quale Manfredi lavora.
Il signor Griffo.
Signor Griffo.
Interpretato da un vulcanico Arnoldo Foà.
E con una figlia altrettanto vulcanica.
Sì. E ora sentirete levarsi le grida appunto di Arnoldo Foà e di Pamela Villoresi, ovvero papà Griffo e figlia Griffo.
Tu mi fai scoppiare le vene del collo. La verità è che tu preferiresti stare 6 mesi murata sottoterra come il figlio dei Bernocchi. Ha dovuto pagare 2 miliardi, dico 2.000 milioni, per riavere indietro quel pirla.
Eh già, per te sono tutti pirla.
Sì.
Prego, s'accomodi, ragioniere.
Grazie. Comunque tu da sola non vai da nessuna parte, sai. Non lo faccio io che sto chiuso tutti i giorni qui in casa e bottega, non lo fai nemmeno te.
Ma come sola? Ma se te l'ho detto che partiamo in otto.
Ma senza neanche la guardia del corpo. Ma in che mondo vivono i tuoi amici?
Gradisci un caffè?
Volentieri.
Se ti rapiscono, naturalmente pago, un padre deve sempre pagare. Ma una condizione, che ti tengano con loro per tutta la vita. Così capiscono che rottura di male che è sopportarti.
Se è per questo, guarda, te non ti rapirebbero mai.
Un giorno.
Ha lo stesso carattere del padre.
Un giorno poi rinuncia.
Ma non ha la bellezza della madre.
Che si trova,
no? Un complimento.
Ma non capisci che
no,
voglio bene.
Solo invidia.
No! Tu di me te ne strafotti! Ti preoccupi solo del grano che dovresti tirar fuori!
Poi guarda che i denari sono anche tuoi, sai.
Io voglio vivere come una ragazza normale, papà!
Ma non puoi! Se sei ricca non sei normale. E poi vuoi fare la ragazza normale. Mi firmi una bella carta davanti al notaio in cui rinunci a tutti i tuoi averi. Passati, presenti e futuri. E te ne vai fuori dalle balle! A fare la ragazza normale, senza una lira in tasca!
Cosa?
E senza le mutande che hai addosso. Se le porti!
Ma che sei scema!
Ah, non vedi che ti ho toccato sul punto debole? Non ci rinuncia alla grana, eh!
Senti, papà, se tu mi
come
dici la logica che mi faccia capire perché ci devo rinunciare.
Signora Laura, oggi andare a prelevare i soldi in banca, ecco, va andare in prima linea.
Ma cosa dici? Ma cosa c'entra?
C'entra. Poi basta, non ho più voglia di discutere.
Hai ragione.
L'altro personaggio che era in scena era la moglie, appunto, di Griffo, interpretata da Olga Carlato, se ora, finalmente, Griffo si accorge dell'arrivo di Vittorio e parla anche con lui.
Sistemo io, era lì.
15 dal tuo personale.
Ti raddrizzo le ossa, mica no. Allora dimmi.
E che ti dicono? Mi stai a sentire?
Andiamo di là.
E ora Vittorio è al supermercato, dove raggiunge la moglie, Ada, che sta facendo la spesa. Il supermercato è pieno di poliziotti e questo già introduce ulteriori elementi di tensione. Ecco Ada, la splendida Marlene Chaubert.
I tortellini come li vuoi? Con la carne o con le spinaci?
Col tridolo.
Sei nervoso?
No, incazzato.
Anche io oggi ho un mal di testa. Dovrei vedere un dottore e fare qualche analisi, non so. Tu cosa ne dici?
Non lo so. Oggi si rischia la vita tutti i minuti, vale la pena di curarsi il mal di testa? Non lo so, fai te.
Sono passata per la mutua, ma era pieno di gente. Non ho preso neanche il biglietto. E la salsa di pomodoro l'ho presa.
E a me lo domandi?
Ah.
Le casse chiudono alle 19.30. Le casse chiudono alle 19.30.
È chiuso, chiuso, signore.
Tu sei un po' esaurito, sai. La prossima volta ci vieni anche tu alla mutua. Ti danno una curetta, qualche giorno di riposo e ti rimetti in sesto.
Ma io non c'ho niente, la vita che faccio, sempre col culo stretto. Oggi ho avuto una strizza, me la sentivo nell'aria la rapina. Meno male che è finita sta giornata.
Fermi tutti, una rapina!
Non è finita.
Sta fermo, ti sparo! Dai, dai, dai! Faccia i soldi!
No!
Esprimi! Guarda qua! Basta! Senta! Senta! Ma sei serio?
Dai, dai!
Io sono morto, sparo!
Ecco, la rapina ha uno sviluppo drammatico, ci sono dei morti e Vittorio viene ferito. Io mi domandavo se in quegli anni a Milano succedevano queste cose. La banda Vallanzasca ebbe un episodio clamoroso con una rapina al supermercato dove spararono e uccisero delle persone, quindi c'era...
No, ma io mi ricordo che in questo stesso supermercato una delle cassiere che assisteva con me come spettatrice a questo momento era stato, mi confessò di aver avuto due rapine, quindi viveva veramente con angoscia la ricostruzione.
Adesso Vittorio Manfredi viene portato all'ospedale perché è stato ferito a una coscia.
Sì.
Ma in questo ospedale c'è anche un onorevole che è stato ferito e quindi nessuno bada a lui.
È mio marito che sta male, ha preso un colpo di pistola.
Un colpo di pistola? No, dico, suo marito, anche lui è coinvolto nella sparatoria.
Sì, guardi, una roba tremenda. Sono entrati in due con le rivoltelle.
Scatta, dai, scatta.
E noi eravamo dietro a fare la spesa al supermercato, quando a un certo punto...
Ma allora? È una rapina.
Sì, noi eravamo andati per fare...
Sì, già comincia, dai che è tardi.
L'assicurazione
tornano a casa, Manfredi ferito.
Non danno un soldo.
Ma come, la polizza parla proprio di aggressioni o rapine?
Sì, ma solo se ti rapinano nelle ore di lavoro.
Ma io gli faccio causa a sti truffatori delinquenti. E Griffo lo sa? Chi ha detto?
Griffo, gli importa tanto a lui. Se tu ti fai sparare fuori orario, cavoli tuoi. Se ne infischia.
E ti pareva che non arrivava lo schizzo di veleno? L'unico amico che c'ho, Taradangele. Ma come te lo devo dire? Nicola è un amico.
Ah sì? E lui lo sa? Non si è visto neanche all'ospedale?
Perché c'ha da fare. Però stamattina mi ha mandato 24 bignè.
E dove sei?
Che?
I bignè?
Me li sono mangiati.
Tutti?
Tutti.
Buongiorno.
Ah, come va?
No, come va lei?
Ah, io bene. Come vanno le cose oggi, se uno non ci rimette la pelle, gli andrà anche troppo bene.
Anche questo è vero. Io ormai sono così impaurito, non vedo l'ora che viene sera per chiudermi dentro casa e arrivederci.
Arrivederci.
L'hobby di Vittorio è aggiustare orologi.
Ticca, ma mica male, racconti, giusto?
Sentite il ticchettio che circonda Vittorio. Tornando al discorso di prima, Giuliano, quali furono i casi di cronaca che furono direttamente ispiratori per te, perdonati, dell'idea del film?
Ma io
dell'idea
credo...
del cittadino che si arma e si fa giustizia da solo, insomma.
Ma devo dire tanti. Quello che certamente a Roma, per quello che riguardava proprio la cronaca romana, colpì di più è certamente quella storia di Re Cecconi, quel giocatore di calcio che entrando in un'orificeria e fingendo facendo
per fare uno scherzo
alzandosi, calandosi
al gestore
cappello, che era un suo amico, calandosi il cappello alzando il bavero dell'impermeabile, dicendo una rapina e di reazione.
Intanto Vittorio in palestra per fare rieducazione alla gamba ferita conosce un amico che si chiama Sauro e che ora vanno a fare la doccia e scoprirà una cosa.
Nicolò del 61. Bella macchina, ma un po' capricciosetta, eh?
Effettivamente questa truffa. Ci ho provato già tre volte a farti passare.
Sono ragionieri.
E come fa un ragioniere a beccarsi una revolvera?
Anche i ragionieri. Ma vedo che lei se ne intende.
Sì, ma per me non è un hobby, faccio il poliziotto. Già, non ci siamo neanche presentati, per me.
Barletta Vittorio.
Purtroppo se n'è andato troppo presto.
Troppo presto, perché io ho trovato non solo un grande attore, veramente straordinario, ma umanamente. Era un ragazzo ricco dentro, come dire, di una grande lealtà, di un prezioso amico, che non c'è.
Tra l'altro
è andato presto, troppo presto.
Ed era un attore di una fisicità abbastanza insolita per il cinema italiano.
Anche questo tipo di volto che insomma sembra essere
scolpito. Sembrava il volto di un pelle rossa.
Sì, non sembra neanche appartenere alla nostra Italia gente, insomma.
Si dice di questo tipo di attori in America, chissà che avrebbe fatto, chi lo sa, magari.
Lo si dice di due, lo si è detto di due, di Gianmaria Volontè per la bravura e di lui proprio per la fisicità.
E quando la musica finisce raccoglie la pistola e cerca di sparare, cerca. Così diceva l'indico all'orologio, lei se lo ricordava?
E come no, metteva giù l'orologio col carillon e si preparava al duello. E come faceva il carillon?
Come faceva il carillon?
Dan, 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 dan. Ah, a proposito d'orologi, gli ho riportato il Nicolet.
Grazie.
Niente, era stanco di molla, adesso spacca il secondo.
Come mi posso sdebitare?
Gliel'ho detto, per me è un hobby, come il film western. Non c'ho neanche la scusa di portarci i figli, così mi ci porto da solo.
Certo che pellicole come quelle non ne fanno più, eh?
Sì, effettivamente il film è molto solido. Ma per me la cosa migliore è il finale.
Quando lui conta i morti sulla carretta.
No, mica conta i morti.
E come non conta i morti?
Conta le taglie, perché lui è un cacciatore di taglie, un bounty killer. 10.000, 12.000, 15, 19, 21. E qui si ferma. I conti non tornano, manca una taglia. Cioè un bandito.
Sì, 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 quello che era solo ferito e che gli sta per sparare alle spalle.
Ma lui si volta! E lo cassicco.
Il colonnello sente il colpo, torna indietro e dice qualcosa che non va, ragazzo.
No, mi scusi, mi permetta. La frase esatta non è qualcosa che non va. La frase esatta è: che succede, ragazzo?
Niente, vecchio, non mi tornavano i conti.
Che succede? Che poi pure doppiato in italiano, perché nell'originale sarebbe What's happening, boy?
Eccezionale, eccezionale.
Ma che ci stanno con le donne qui? Forse non ci hanno visto.
No, no, ci hanno visto. E si vede che non interessiamo. Allora, ci vediamo domani, alla stessa ora.
No, domani vado per qualche giorno in campagna. Dai parenti di mia moglie.
Ah.
Porto un po' di roba buona. C'hanno un vino. Anzi, se mi dà il numero del telefono, quando torno la invito.
Lei è molto gentile.
Ma che lei, già che dobbiamo mangiare insieme, diamoci del tuo, no?
Questa è una citazione del famoso finale di Per qualche dollaro in più, di Sergio Leone, Ennio Morricone citava se stesso in colonna sonora.
Vabbè, io ho voluto proprio fare un omaggio al mio amico.
Ecco, qui abbiamo visto, non è riuscito ad andare in campagna, Griffo è arrivato e se l'è portato via, lasciando lì Ada da sola.
Ancora
e adesso,
una volta, sempre sola.
Sempre sola. E adesso Vittorio torna a casa e dovrà trovare
fonda
un modo di giustificarsi, anche se ha delle cose da nascondere, perché nell'azienda di Griffo si fanno anche dei traffici evidentemente poco leciti.
Ma lascia perdere, sono stanco morto.
La pasta la vuoi al burro o al sugo?
No, non credo che mangio, sai. C'era il notaio che aspettava per certe firme urgenti. Sono documenti che ci so mettere le mani solo io. Nicola si scusa. Ti saluta tanto. Sempre in ritardo di 5 minuti sti guerrieri. Ah.
La bistecca. La vuoi o no?
La bistecca. Se proprio ci vieni, però poco cotta e senza pepe.
Con tutta questa contabilità nera, va a finire che un giorno ci troviamo nei guai.
E che? Ah, è un culo. Ma tu guarda questi come entrano in casa. E questa è violazione di domicilio.
Ovviamente Vittorio sta guardando un film in televisione, un film un po' particolare.
Beh, è una certa della notte e cambiando canale.
Ma allora c'erano sti film in televisione?
Sì, sì, sì,
sì,
c'erano,
già c'erano.
Certe stazioni,
certe poteva capire.
Antenne un po' bizzarre. Anche c'è la sua moralità, lui, no? Beh, porta la contabilità nera, fa delle cose, cioè poi è scandalizzato, vede un sedere in primo piano e dice, ma che è? Ma che è?
Non solo lo guarda, ma tenta di rifare la scena.
Sì,
con la moglie.
Sì, improvvisamente.
Piazza uno specchio in posizione strategica.
Eccitato, mette un foulard rosso sulla bajour e si mette in posa, diciamo così.
Erotica.
Assolutamente. Assolutamente.
Cosa vuoi allora?
Buffa.
Cosa significa questa roba ridicola?
ridicola. Se non ho intenzione di trasformare la nostra camera da letto in una discoteca per nudisti, un significato ci sarebbe. Certo, se uno arriva e dice che succede, che succede? Succede che sto cercando di far fuoco a casa, porcaccia la miseria.
Ho appena comprato. Abbi pazienza, Vittorio. Cerca di capirmi. È un periodo che non sto bene.
Lo so, c'è il mal di testa. Ce l'hai sempre. Ti è venuto su altare il giorno delle nozze e non ti è passato più. Da fidanzati non ce l'avevi mai, scoppiavi di salute.
Non è la solita emicrania. Mi sono fatta visitare e... oh, niente di grave. Soltanto un po' di salpingite.
E che è la salpingite?
E che è la salpingite? Guarda le analisi. Sono lì sopra, sul comò.
E che le guarda fa? Capisco le analisi io, sono un medico.
Allora provo a dirtelo da ragioniere. Così capisci, d'accordo? Egregio signor Barletta, siamo molto dolenti di doverla informare che la ditta presso cui si serve abitualmente è chiusa per restauri. E fino a nuovo ordine. Distinti saluti.
Sono i primi sintomi della malattia che colpirà Ada poi in modo drammatico. E nel frattempo anche sul lavoro succede a Vittorio una cosa per lui molto grave, nel senso che un carabiniere viene assunto al suo posto per i trasferimenti di denaro della ditta Griffo, appunto. In un certo senso è come se lui perdesse una parte di sé, soprattutto perde l'indennità di rischio, che è una voce importante della sua busta paga.
Sì. Ma voi che mi dimentichi del Barletta? Vuoi che sotto l'albero non ci sia un bel regalo premio per il mio amico Vittorio? A Natale.
Anico, ma stiamo a aprile.
Ecco, Vittorio adesso è a casa, a cena con Ada.
Un po' d'amarezza.
E ha detto la frase fatidica, mi faccio la pistola.
La pistola, quella che spara. Ci siamo fatti il frigiderio, la lavatrice, la macchina, la TV a colori. E adesso mi faccio una pistola, ce l'hanno tutti.
Come tutti?
Quelli che conosco io ce l'hanno tutti, figuriamoci quelli che non conosco. Sono l'unico disarmato.
Ma è pericoloso.
Oggi è più pericoloso non averla.
E non ci vuole il porto d'armi?
Ma quello me lo fa avere Sauro in 5 minuti.
Sauro chi?
Quell'amico mio, poliziotto.
E più o meno quanto può costare questa pistola?
Non saprei, ma che c'entra, scusa?
Un'altra spesa. Griffo t'ha levato anche l'indennità rischio?
E se c'era la pistola non me la levava. Hai capito adesso? Non andava a cercarsi il maresciallo.
Beh, sai, le cure che sto facendo sono così care. La mutua non rimborsa quasi niente.
Vabbè, vabbè, come non detto. Vuol dire che se mi aggrediscono mi dipende a colpi di ricetta. Gli sparo una raffica di supposte.
Non t'arrabbiare, va. Io ho pazienza.
Dove vai?
Aspetta.
Ma che?
Un caro ricordo. È la pistola di ordinanza del mio povero papà.
E non me l'hai mai detto. Ma tu sei proprio matta, questa andava denunciata. E carica?
Ecco, ora ci siamo spostati al commissariato, dove Vittorio mostra la pistola a Sauro.
Ma sotto le armi non ti hanno insegnato a tenerle pulite le pistole?
Il militare non l'ho fatto, figlio unico di madre vedova.
Ah, se si trovò finalmente l'arma del delitto.
Che
devi? È con queste che hanno sparato a Garibaldi a Calatafini.
Criscuolo! Avanti, dato!
Allora non ci posso far niente. Come no? Ci puoi fare tutto.
Un accendino, un portalante.
Ah.
Tutto meno che sparare, ti? Questa è la ritea alla tua signora. La denuncia è stata fatta. E rimane un caro ricordo. Vittorio, toglimi una curiosità.
Sì.
Ma tu perché ti vuoi fare la pistola?
Per difendermi.
Che c'è da fare stamattina?
Perché?
Sì, guarda che la pistola non è mica un giocattolo. Serve per ammazzare.
A te ti è mai successo?
Senti, io ti voglio dire una cosa. Se tu ti vuoi divertire a sparare, qua c'è un poligono. Là dentro la pistola te la fitti come una bicicletta, non c'è problema. Però se tu decidi di tenerla in tasca.
Sì.
E beh, Vito, tu. Tu un cristiano primo roppo può pure accire. Ma non è quando spari che l'ammazzi, Vito, capiscimi bene. Quel cristiano, chiunque sia, è già morto nel momento stesso che tu hai deciso di girare armato, mi spiego?
Eh già.
Vabbè. Andiamo a vedere quelli che sparano, va?
Sì.
Vittorio viene portato da Sauro al poligono, dove si rivela un talento naturale, per così dire. La prima volta impugna una pistola, fa centro senza nemmeno accorgersene.
Lui stesso è sbalordito.
Sì.
È sbalordito anche Sauro. Effettivamente lui ha proprio un talento che, come avevi già sottolineato, si era visto proprio nel suo lavoro manuale, quello, la mania, proprio con quale mania toccasse gli orologi, le cose, sì. questo suo mondo.
Questo film è la dimostrazione del famoso, mi sembra che fosse Chekhov che aveva teorizzato che quando si mostra un fucile nel primo atto, quel fucile sparerà nel terzo, no?
Sì,
è un
sì,
po' la...
sì.
Ma adesso le pistole ormai sono entrate in scena e avranno un ruolo decisivo da qui fino alla fine.
Un quid, lei ce l'ha. Se poi si considera che tira con questi ferri.
Lui è rimasto così colpito da quando è stato assunto appunto al suo posto un carabiniere, perché aveva il porto d'armi e quindi in qualche modo ha perso la fiducia del suo amico Griffo, e che a questo punto è anche motivato.
E adesso Vittorio, appunto Manfredi, sta entrando in un negozio per fare il grande acquisto.
Buongiorno.
Vorrei una pistola, per cortesia.
Certo. Posso vedere il suo porto d'armi?
Sì.
È nuovo fiammante. Forse il signore ha la sua prima pistola.
Beh sì, effettivamente.
Allora, se è un principiante, le consiglierei di affidarsi alla mia esperienza.
Ringrazio.
Guardi che meraviglia. Un vero gioiello in style and steel.
Ah, certo, una Ruger con canna da 2 pollici e 3 quarti, calibro 357 Magnum. Sì, è un'arma resa popolare dal cinema, ingiustamente secondo me, perché come tutti i revolver del tipo Snapdose, ha un rinculo eccessivo dato il rapporto peso-munizione. Non è d'accordo?
Forse il signore ha qualche preferenza.
No, no, io mi affido a lei, ci mancherebbe. Basta solo che sia una pistola a doppia azione, iniezione simultanea, calibro 22 long rifle, peso almeno 600 grammi e canna da 5 pollici.
Sì, signore.
Oh, alzo regolabile, naturalmente. E lei?
E se permette, la ditta le offre una confezione di cartucce.
Grazie, quanto pago?
Dunque, vediamo... 382.000.
Ah, 382.
Sì. Come saprà, il costo delle armi oscilla secondo il dollaro. Sale o scende?
Beh, non scende mai abbastanza.
L'armaiolo era Renato Scarpa, un attore molto bravo che forse il cinema ha usato meno di quanto avrebbe meritato.
Beh, hai visto con che sbalordimento, cioè che lo sbalordimento che aveva dipinto sulla faccia quando gli ha sparato tutto.
All'erudizione di Manfredi. Dunque, riassumiamo brevemente ciò che è successo, perché appena comprata la pistola, Vittorio se l'è fatta rubare, come capita a tutti i neofiti, da due giovanotti.
Sì, che l'avevano visto mentre comprava la pistola.
È andato a fare la denuncia del furto al commissariato e nell'occasione ha invitato Sauro a casa.
Ma come l'hai messi qui, Tovaglioli?
Gli ho dato un po' di grazia, fa più chic.
Ma no, fa trattoria.
Sì, ma arrivavamo subito. Che trattoria? Stava a casa? Vedi che hai fatto bene a mettere un po' di rossetto? Sei proprio veloce, chic.
Anche tu. Oh.
Che? Vedrai, mi è simpatico.
Lo spero. Però promettimi una cosa.
Sì.
Non partire in quarta come al solito. Aspetta di conoscerlo un po' meglio, eh?
No, ma con Sauro non mi sbaglio.
Anche di Grifo dicevi così. Vado io?
No. Levati il grembiule.
Ciao.
Ma che è Natale, Ada? Ma tu guarda sto matto. Mia moglie. Fatti vedere.
Piacere.
Piacere.
E questo è il famoso Sauro. Ah, avanti, scusa, dammi la scatola. Prendi i fiori, Ada.
Grazie.
Accomodati. Tradisci un vermouth, un'olivetta, o ti vuoi lavare le mani prima?
Così magari, grazie.
Prego. Fai.
Con permesso.
Prego. L'hai messo l'asciugamano pulito? Andiamo. Ancora una fettina di dolce, un frutto.
Basta, grazie.
Senza cerimonie.
Basta, se no scoppio. Complimenti, signore. E Vittorio mica me l'aveva detto che lei era una grande cuoca.
Oddio, la pasta era un po' scotta. L'arrosto sapeva di fumo. La cosa migliore erano le olive, non l'hai volute.
Ma non vuoi finire? Non gli dia retta, signora, non è vero niente.
Oh, ci sono abituata. Rimpiange sempre la cucina di sua mamma.
No, a parte gli scherzi. Ada, se ci si mette, si a fare molto meglio, eh.
Ah, grazie.
Non ci si è messa.
Vi ringrazio veramente che mi avete fatto passare una domenica tra amici.
perché alla mensa della questura è un po' una tristezza. Oh, ma lei mi può capire, se non sbaglio suo padre era militare pure lui.
Sì, era capitano del Genio Pontieri.
Hai capito perché la pistola era arrugginita? Io sarei cascata nell'acqua.
È simpatico, Vittorio, io gli voglio bene. E poi quando stiamo insieme parliamo di tante cose.
Ah, perché con lei parla?
Sì, è una persona istruita.
Istruita? Non legge un libro da anni?
Beh, ho letti prima, quando mi serviva, non basta.
Comunque è un uomo sincero, e oggi non è facile trovarlo.
È un po' rompino, ma non è cattivo. Anzi, è troppo buono. Uno gli fa una carezza e lui gli si affeziona come un cagnone.
Davvero.
E poi soffre. E così si ritrova solo. Non ha un amico.
Chicca! Ci porti il caffè, per favore? Grazie.
Ah? Insomma, mi ha parlato tanto di lei. Speriamo che non sia un'altra cantonata.
Ci dimentichiamo dei cioccolatini portati da Sauro. Oh, Madonna. Sauro.
Ti piace?
Ma non dovevi. Credi che non lo so quanto costa.
Ma che dici? Io tengo lo sconto.
Chicca! Ma tu lo sai che è questa?
Beh, una pistola.
Una pistola? Ah, da questo è un revolver Smith & Wesson, calibro 38 Special, modello bodyguard, con percussore interno.
Oh, ma non si doveva disturbare.
L'ho avuto quasi per niente.
Ha il tamburo da 5 colpi.
E lunga 6 pollici e 3 ottavi.
Vuole zucchero?
E il calcio anatomico.
Tu cocaina?
Ha il fusto in lega leggera, pesa soltanto 14 once.
1 o 2?
E se non vado errato, la canna è da 2 pollici.
Senti come te.
La conosco bene, c'è tutto un libro su di lei.
Per me invece è una vecchia amicizia.
Ah, sì.
Sapessi da quanti qua mi ha tirato fuori.
Ecco, questo è un peccato che non abbiate potuto vederla. Purtroppo la radio non si può. Perché Giuliano Montaldo, mentre Vittorio e Sauro parlavano della pistola escludendo Ada, ha fatto un bel primo piano di Ada che li guardava entrambi perplesse e poi alla fine ha detto vabbè, il caffè me lo berrò io.
Ma è perché
una
è
bella scelta di
esclusa,
regia.
Esclusa, anche perché volevo sottolineare anche un altro dettaglio, cioè chi ha portato in fondo l'arma a lui regolandola è proprio quello che l'aveva così tanto avvisato di quanto avere tra le mani quell'oggetto fosse poi drammatico.
Sì, di come la presenza, cioè una pistola prima o poi spara, ecco, questa,
sì,
è,
questo,
la verità.
Questa è la verità.
Anche se magari chi la prende in quel momento non pensa.
Infatti lui incomincia ad avere questo narcisismo proprio, guardarsi nello specchio, fare le espressioni, tirarla fuori,
comportarsi
da pistolero, avere uno sguardo un po' più bieco e una certa decisione.
E adesso addirittura ha vinto una gara e ora lo sta raccontando a Sauro, con il quale andrà a festeggiare.
Libero. Primo Barletta vittoria, la faccia mia, qua bisogna festeggiare.
Cinema e pizza.
Però stasera offro io un'occasione speciale, vedi?
E va bene. Ma è tua?
In un certo senso, no?
Ti tratterò bene.
È una macchina di servizio, una di quelle un poco speciale. Oh, scusa.
Ma tu a che reparto lavori?
Ah, mi spostano un poco qua, un poco là, dove c'è bisogno. Faccio il battitore libero.
Speciale Marina Angolo 5 giornate. C'è una donna sul cornicione che minaccia di buttarsi di sotto. Chi è Vittorio?
Volante 18. Stai tranquilla, vada a me. Quella la conosco. È un numero di varietà che fa tutte le sere quando ha litigato col marito. Poi fanno la pace e rientro. Se ci vado io, la butto di sotto veramente. Starò un bico.
No, no, grazie. Non fumo mai quando guido.
Fissa in via Brera, prossimità Giamaica. C'è uno che ha cacciato il coltello.
Qui volante 33, ricevuto passeggio. Sta già rimesso in tasca e si è sbagliato.
Quando le segnalazioni sono queste vuol dire che va tutto bene. Ma spesso e volentieri ci fa piacerti paura sta voce, Vittorio.
Qui ispettore Callaghan, qui ispettore Callaghan. A tutte le auto della polizia, convergere all'incrocio fra la 58esima e Broadway.
Squadriccio, ma che cazzo dici?
Ma che è davvero?
Padane, non ci sfottere che sto fuori servizio.
Ci verrà, ma chi era alla radio?
Niente, amico mio.
Ma tu quando sei libero ti porto a spassi gli uomini. Ci verrà, ma fosse pronto.
Padane, ma tu fosse strunze. Vittò, qua fanno la pizza quasi come al paese mio.
Ah.
O vogliamo andare prima al cinema?
E che fanno?
Rifanno giù la testa, un western eccezionale.
L'ho visto 3 volte.
Annaggia che peccato.
No, ma io ci rivengo volentieri, l'importante è stare insieme, no?
Vabbè.
Io mi ricordo mio padre, c'era un amico che lo veniva a trovare tutte le sere, da 30 anni.
Ah.
Si mettevano uno di qua, uno di là, la bottiglia in mezzo, e stavano zitti.
4 o 4 ore senza neanche dire una parola. Stavano bene insieme. Perché l'amico diceva, Robin, si è fatto tardi, ci vediamo domani sera. Se Dio vuole, rispondeva mio padre.
Che c'è? Lo slavo, un ricercato. Quello vicino alla bionda di spalle con i capelli lunghi.
Cameriere, Valerio, conto.
Subito.
Se ne va, chiesto il conto.
Chiama il 113. Fa il mio nome, digli di mandare una macchina. Intanto lo blocco.
Da solo, ma non è pericoloso.
Ho questo. Mi dispiace soltanto per la pizza, Vittorio.
Senti, sa, fai finta che non l'hai visto. Andiamo da un'altra parte.
Vittorio chiama il 113 e da qui in poi la scena diventa muta, dobbiamo raccontarvela noi, anzi se Giuliano vuole raccontare.
No, c'è questo Ralenti con lui prima. Ecco. Manfredi è rimasto bloccato, il gangster reagisce
e spara a Sauro.
Spara a Sauro e quindi c'è questo paura, questo terrore che si scatena all'interno. E non è solo il capo banda, c'è anche dei suoi
sgherri, uno dei quali prendono ostaggio
e lui rimane proprio impietrito. Ecco, per la prima volta si rende conto che cosa vuol dire avere una pistola puntata in bocca, lui, ed è, come dire, scioccato. È una scena forte, sottolineata appunto da Ralenti, da questa musica che Morricone ha insistita così con questo passo. Ecco, ancora loro che escono, questo è Brega l'attore.
Sì, c'è Mario Brega in questa scena.
E lui trova la forza di tirare fuori la pistola, Manfredi, la guarda, ma non ha avuto il coraggio di usarla e si chiede proprio in quel momento, c'è un frullare alla testa, che cosa fare. E improvvisamente spara.
Questa serata in pizzeria finita con la morte di Sauro e con il primo uomo ucciso da Vittorio, che ora è a casa e viene intervistato dalla stampa, i mass media gli sono già addosso.
Beh, adesso basta, per favore. Stanotte non ha dormito, capirete.
Ma non ha risposto. Ma allora perché ha sparato?
Ma voi che avreste fatto?
Pronto.
Parlo con ragionier Vittorio Barletta.
Sono io.
Brutto figlio di puttana infame.
Ma chi parla?
Quello che ti farà fare la stessa fine del tuo amico poliziotto. Devi pagarla, carogna.
Poi, a che ora è stasera?
Alle 21.
Beh, allora ci manca poco.
Eh già, anzi, se non ti dispiace io...
Ma come, vai via?
Beh, ho promesso Ada che la vediamo insieme.
Soli soli, come due giura. E falla venire qui, no? Chiamala, telefono.
Vittorio è stato intervistato per un talk show televisivo e adesso c'è una specie di festa collettiva alla ditta Griffo per vedere lo spettacolo tutti assieme.
Ecco, ci siamo. Cosa è che era quel posto lì?
Questo è il poligono di tiro.
Ah, ecco.
E qui siamo nel sotterraneo, nel Santa Santorum dei Campioni. Siamo venuti per conoscere di persona il protagonista della sparatoria della pizzeria di Via Spoli.
Quindi non avevi mica detto che eri un Santa Santorum.
Beh, ho dovuto provvedere, visto che ti sostituiscono coi marescialli in pensione.
Ah, buona questa, l'ho capita, sai.
Per favore.
Scusi.
Signor Barletta.
Sì?
Signor Barletta. Signor Barletta. Ecco, bravo. Smetta un momento di sparare. Lei è stato definito il ragioniere della pistola. Cosa ne pensa?
Non ho capito niente, scusate.
Lei è stato definito...
Sì.
Un talento naturale. È vero?
Ah, non lo so, ho vinto qualche gara.
Cosa rappresenta per lei il tiro con la pistola?
Ah, l'ho sempre considerato uno sport, un hobby.
E per hobby lei va in giro armato? Di notte?
No, quale hobby? Io ho un porto d'armi regolare. Ero con un amico...
Che è stato ucciso, sì. Lo sappiamo. Ma anche lei ha ucciso un uomo? Per hobby?
Beh, se stiamo qui per fare giochi di parole, buttiamola anche sul ridere. Ma allora le dico che il mio amico assassinato non faceva il suo mestiere per hobby. E non le dico che per me è stato un dramma, perché ho paura che lei si metta a ridere.
No, non c'è proprio niente...
Scusami, da... Griffo.
Beh, allora...
Zitto, papà!
Una volta scaricata la sua aggressività sul bersaglio, quando torna a casa, l'uomo con la pistola, com'è? Mite o autoritario? Fedele o traditore?
Ma io penso di essere un uomo un po' anormale. In 14 anni di matrimonio non credo di aver mai fatto un torto a mia moglie.
Signor Battista, non dirà così perché sua moglie la sta ascoltando.
Sì.
È un po' difficile crederla. Nemmeno con il pensiero.
Col pensiero, sì.
Perché non risponde?
Tante volte.
Può dire anche una bugia, se vuole.
No, perché? Col pensiero non lo considero un tradimento. Anzi, mi aiuta ad essere fedele.
E questa sua fedeltà dipende dal suo carattere o da fredda determinazione?
Ma non credo di essere un uomo freddo.
Come no? Lo dimostra il modo in cui ha sparato.
Guardi, ci sono solo due modi di sparare. O bene o male.
E lei ha sparato benissimo. Grazie, signor Barletta. La lasciamo al suo hobby. Oh, pardon, al suo sport.
Ecco, qui direi che irrompe nel film un altro tema, che magari è secondario però importante, cioè la presenza dei mass media, il modo in cui Vittorio diventa una specie di
subito,
divo, no?
Subito, anche la, insomma, voglio dire, la ditta dove lui lavora, se tutta la famiglia, tutti riuniti, gli impiegati, tutti riuniti a vedere questo campione.
Mentre invece adesso la moglie di Grifo gli fa delle avance, gli arrivano delle minacce in casa, la sua vita è completamente cambiata e anche il suo rapporto con Ada rischia di essere incrinato.
Sì, ma mi sono venduto un po' d'orologi.
Ma stai diventando matto.
Mi hanno minacciato, mi vuoi far difendere?
Ascolta, guarda che tu puoi imbrogliare tutti, ma non me.
Ma che dici, che dici?
Ma che dici? Dico che può succedere a tutti di ammazzare un delinquente, un farabutto per legittima difesa. Ma poi però, dopo una persona normale che farebbe? Si sveglierebbe la notte urlando per gli incubi.
E chi ti ha detto che io non c'ho gli incubi?
Russi!
Ebbè, uno che è russo ci aveva gli incubi? E poi che russo lo senti, ma che mi alzo 20 volte per notte non te ne accorgi.
Sì, ma ti alzi per chiuderti al gabinetto, a risentirti la registrazione dell'intervista, rileggere gli articoli che parlano di te, allenarti allo specchio con la pistola.
Brava. Bene, adesso sono spiato anche in casa mia. Guardi dal buco della chiave.
Sì, sì, guardo dal buco della chiave. Perché io voglio capire. Non so più cosa ti passa per il cervello, non so più che ho sposato.
E io che ho sposato? Un mal di testa con due gambe sotto.
Ma quando è che ti decidi a crescere? Tu ti illudi, sai. Non basta mica una pistola per essere un uomo, Vittorio. Quando è che mio marito diventerà un uomo?
Come un uomo cresce dipende anche dalla donna che ha vicino.
Può darsi che io non sia la moglie giusta. Ho cercato di diventarlo, di parlare con te. Ho provato. Ma tu non hai mai risposto. Non hai neanche mai ascoltato, hai parlato più con gli orologi che con me. E adesso ti sei messo a parlare con le pistole. Tu mi fai paura, Vittorio. Mi fai paura.
Ma ti rendi conto che stai dicendo? Stai raccontando il fallimento del nostro matrimonio. Ma allora che stiamo a fare insieme?
Se fossi sicura che bastasse questo per farti diventare un uomo, con tutto il bene che ti voglio me ne sarei già andata. Sì. Buonanotte, Vittorio.
E allora vattene! Vattene!
Ecco, siamo al mattino dopo, la macchina di Vittorio viene trovata in fiamme, no, in fiamme, bruciata. Ennesimo segno che la mala è sulle sue tracce.
Lo vuol punire in tutti i modi.
E lui è costretto ad andare al lavoro in motorino.
Poi, ho saputo che ti hanno bruciato la macchina, eh? Delinquenti schifosi. Comunque meglio la macchina che il culo.
Certo, dovendo scegliere.
Vieni su, che io invece ti do una buona notizia.
Dai. Ecco qua una cosa.
Il tuo nuovo ufficio, tutto per te. Qui sbaracchiamo tutto, cambiamo la tappezzeria, una bella scrivania, macchina calcolatrice, telefono, moquette e aria condizionata.
Perché?
Ma perché mi pare giusto, dopo tanto tempo, darti una sistemata. Ti voglio passare dirigente.
A me?
A te.
Con stipendio, scatti, contributi, tutto.
Tutto, per forza, regolare.
Impiegati, cassieri, segretarie, qualcuno.
Ma cosa fai?
No, io chiamo gente, te lo faccio ripetere davanti ai testimoni, eh?
Ci pensavo giusto ieri sera. Questo povero ragazzo sta passando un periodo così scarognato. Ma perché non dargli un raggio di sole?
Grazie.
Anzi, scusa, a proposito,
è andato via il sole?
No, anzi.
Ingegnere?
Ingegnere, ha chiamato?
No, andate pure a lavorare, era uno scherzo.
Ma non sembrava anche a voi che avesse chiamato?
Allora, per tua tranquillità, se ne parlava giù con l'avvocato. Tu sei sempre lì come testa di legno in quella società Alstad in cui risulti l'unico titolare.
Sì.
Ora, con questa gente che ti perseguita, le macchine che ti saltano per aria, vabbè, che ti abbiamo visto che ti sai difendere da solo. Ma se succede, toccati le balle.
Ma
no, no, toccati le balle.
Ci so pure, signore, ho capito, hai paura che mi fanno secco.
Dico, se succede, quelle benedette Alstad di cui sei l'unico proprietario, cosa me ne faccio? Venga a piangere sulla tua tomba?
Qui è una bella firma, chiara, per estese siamo a posto.
E stamattina stessa un bel salto dal notaio per la cancellazione.
Ora, in queste società, lei è come non fosse mai esistito.
No, Boga, io esisto.
Credo che sia venuto il momento di dire qualcosa anche sul personaggio di Ada che abbiamo sentito prima in questa litigata molto dolorosa con Vittorio. È un po' come se fosse l'occhio della gente comune su questa storia così eccezionale.
Sì, sì, è una donna innamorata, indubbiamente. Senti, anche spaesati, lei è veneta, lui è romano, trapiantato una città, Milano, pochi amici, sempre insieme, quindi anche con grandi silenzi, ma soprattutto è sua mamma. Infatti lei gli dice, secondo me quella è una battuta importante, dice quando ti deciderai a crescere, e lo vede crescere male, in realtà, lo vede crescere appunto attraverso questa fissazione sempre più drammatica della pistola, e anche una grinta che incomincia a prendere nei confronti di Griffo, del suo datore di lavoro, cioè lui ormai sente di aver peso, di quell'estensione famosa della mano con la pistola, incomincia a...
Come se fosse un nuovo tipo di virilità,
si sente virile e forte. E qua incominciano i suoi guai, perché incominciano le telefonate sempre più intense, le minacce sempre più... e sempre più accerchiato, e lei sempre più malata.
E adesso, proprio perché lei è malata, lui decide di uscire di notte per andare in farmacia a comprare una medicina di cui lei ha bisogno, ma che forse potrebbe anche aspettare fino alla mattina dopo. Ma lui ha visto che sotto c'è una macchina che lo aspetta.
Ecco, e li sfida.
E li sfida.
Già che ci sono, ti prendo anche l'acqua minerale. Ah, le ghiali. Ciao.
Ciao. Ecco liberi.
Grazie tante, buonanotte.
Buonanotte.
È andato in farmacia e ora una macchina lo segue.
Sì, sì, quella macchina che era sotto la finestra, e allora lui lì, per un attimo li semina, perché riesce a passare in uno spazio dove la macchina
in una via bloccata
e si infila in un parco ferroviario, percorre quindi tranquillo, anche se la musica dà un ritmo inquietante, va tranquillo, quando improvvisamente la macchina che ha fatto il giro lo affronta e lui cade a terra rotolando, ed è ormai, loro sono scesi dalla macchina.
Ma che me volete fare? Che me volete fare?
Quello che abbiamo fatto alla tua macchina.
Aiuto, mi ammazzano! Aiuto!
Brutto boia, ti cavi sotto adesso. Ma stavolta la pistola non ce l'hai, carogna.
Aiuto! Aiutatemi! Aiuto, mi ammazzano!
Fuggono tutte le coppiette.
Appartate.
Lasciatemi andare, vi scongiuro. Vi chiedo perdono, ma lasciatemi andare. Mia moglie è ammalata, c'è solo me al mondo. Le sto portando le medicine, guardate. Antibiotici, supposte, pillole, iniezioni per una povera malata. Per l'amor di Dio, a casa che mi aspetta.
Forza, dai.
È sola e ha bisogno di queste medicine. Guardate, c'è tutta medicina. Tutte medicine.
E questa è una 38 con BAM Masterpiece. Canna da 165. 1332 grammi di peso, massima precisione, è un fatto di balistica, ma voi che cazzo ne sapete di balistica?
Facendo finta di raccogliere e dimostrare che nella borsa c'erano le medicine, Nino Vittorio tira fuori dalla borsa la pistola che aveva messo, aveva preparato, e dopo il bellamento incomincia una sparatoria precisa.
Chirurgica,
perché li colpisce alle gambe, la rotola,
non li ammazza. E ora siamo al commissariato.
Mi scusi, dottore, ma io non capisco.
Siamo appunto qui per capire, Barletta, per capire bene.
Ma se è tutto così chiaro, erano amici dello slavo, l'ha detto lei. Mi hanno minacciato, mi volevano dar fuoco.
Su questo non c'è dubbio. Vari testimoni l'hanno udita gridare aiuto.
Ma hanno udita, ma col cazzo che mi hanno aiutato.
Si moderi, Barletta.
Mi scusi, ma che potevo fare? Mi sono difeso.
E questo è il punto delicato, amico mio. Difendersi va bene, ma con una 38 con bacca caricata a palle esplosive.
Ah, quelle le avevo messe per provarle in campagna coi barattoli. Mica lo sapevo che mi avrebbero aggredito. Sedutosi, non facevo mica tempo a cambiarle.
Senta, Barletta, lei ha stroncato gambe e braccia a tre persone con cinque colpi senza sbagliarne neanche uno.
Ma se sbagliavo mi facevano fuori, o era meglio se li ammazzavo? Lei deve tenere conto che io ho sparato per non uccidere.
Cadilli, per l'intanto emaniamo un disposto di fermo cautelativo ad evitare inquinamento di prove.
Per l'intanto che mi fate?
Con riserva di emissione di ordine di cattura nei termini di legge.
Evitiamo i mezzi contenitivi durante la traduzione.
No, la traduzione fatela a me, io non ho capito niente.
Manette, niente favoritismi.
No, ma che mi volete mettere dentro come un delinquente?
E dentro va,
con le manette che all'inizio del film erano legate alla valigetta del denaro. E si ritrova a San Vittore.
E gli portano, adesso c'è quest'attore che è bravissimo in bagno, gli porta un regalo da parte di amici.
Gli amici del braccio.
Gli amici del braccio.
Di solito è roba da mangiare. E di regola la metà tocca a chi lo porta, cioè a me.
Tieni. Te la do tutta.
Perché?
Perché a me la merda non mi piace.
Oida, è proprio merda. Non sono mica amici. Garantito.
Comunque digli che ho gradito e che non vedo l'ora di ricambiare.
Uè, non sarai mica amato. Questo è un segno preciso. Se vuoi un consiglio da uno che qui dentro sin da ragazzo per errore giudiziario, ascolta bene questo tritico. Non mangiare mai roba extra, ma mangia solo il rancio di tutti, dal pentolone. Secondo, se ti senti male, non marcare visita. Meglio crepare in cella che all'infermeria. E terzo, anche all'aria, in cortile, non ci andare, che fuori fa caldo.
Se non posso via l'aria, almeno porta via la puzza.
Che tempi, entra certa gente qua dentro, una volta non succedeva. Scherzi da caserma,
detto da Michele Galeotto, mi sembra stupendo, ma la vecchia mala milanese era così. Nel frattempo comunque gli avvocati riescono a tirar fuori Vittorio, che a cui viene data la libertà provvisoria.
Perché a lei da fastidio se c'è da prendere?
No, pigliamo.
Però si ricordi che il suo porto d'armi è chiuso in un cassetto di un giudice, e oggi come oggi lei è uno che se attraversa la strada deve stare attento a camminare sulle strisce. Lei ora deve stare tranquillo e riposare e non pensare neanche al lavoro.
Non ci penserei, ma io Griffo lo conosco. Quello ci ha mascherato i giorni di prigione dalle ferie.
Ma no, con me è stato chiaro. Un mese di riposo con stipendio che corre.
Corre?
Corre.
Speriamo che arrivi.
Ecco quindi Vittorio in libertà provvisoria, a casa Ada è sempre più ammalata, la stampa gli è sempre addosso perché è sempre un uomo sempre più popolare.
Sì, ormai è diventato un uomo da prima pagina.
Tra i giornalisti abbiamo riconosciuto una bella signora bionda che è Patrizia Carrano.
Sì, giornalista davvero allora, scrittrice oggi.
Certo. E adesso a Vittorio succede una cosa molto inaspettata. Gli piomba in casa, mentre Ada è ammalata e ha preso un sonnifero e giace a letto, gli piomba in casa la figlia di Griffo, la giovane Pamela Villoresi, che ha deciso evidentemente di sopravanzare la madre, che pure gli aveva fatto delle avance.
Ma perché è un uomo alla prima pagina? Perché lui è cominciato ad essere un personaggio intrigante.
Chi è?
Sono Patrizia Griffo.
Ciao.
Come mai qui?
Non t'ho più visto.
Sono in permesso. Perché ti manda papà?
In genere io sono una che si manda da sola. Stiamo qui in piedi.
Entra, accomodati. Scusa, chiudo la finestra e accendo la luce.
Ma no, va bene così.
Mettiti comoda. Torno subito, vado a vedere se mia moglie ha bisogno di niente. Ada, cocchina, indovina chi c'è. Ada, mi dispiace ma sei addormentata. Ti preparo un caffè.
È con questa che gli hai spaccato le gambe.
Ma tu sei proprio matta, questa è carica, non è mica un giocattolo. Io ho detto mettiti comoda, ma mi pare che hai esagerato. Ma che è sto scherzo?
Sono venuta a concludere il discorso dell'altra sera.
Così, in mutande.
Voglio capirti, metterti a nudo.
Pure a me. Dai, rivestiti, vai.
Non ti piace?
Non è questo il problema.
Sei impotente.
Con la fame che c'ho andresti bene anche tu.
Ma allora hai paura?
No,
tu non hai paura. Dimmi che non hai paura.
Vabbè, io lo dico, ma...
Sei bugiardo. Sei ambiguo e bugiardo. Ma io ho capito chi sei.
E chi so?
Sei una tigre. Acquattata nell'erba. Pronta a balzare e a sbranare appena sente l'odore del sangue. Sarà mica questo che mi rassicura.
Sarà questo.
Senti, se mi vogliono fare del male...
Quello.
Se mi rapiscono, se mi violentano,
sì.
Se mi torturano, tu che gli fai?
Che gli faccio?
Gli spari.
Gli sparo.
E poi?
Li sventro, li scanno.
Ancora.
Li sfondo, li sbodello.
Sì, ancora.
Li spacco, li squarto, li sbuco, li schianto.
Ancora.
E non c'ho più verbi. Ah, sì, li strippo.
Anche se fosse mio padre...
E che c'entra?
Dai, vieni. Baciami. Abbracciami.
La camicia.
Vittorio.
Vittorio Ada, che prima dormiva della grossa,
sì,
si è svegliata e sente questi bramiti inequivocabili.
Ma anche perché lei è un esibizionista terribile.
Assolutamente.
Assolutamente.
Sì. Pamela Villoresi è forse al primo film, era dal piccolo, no?
Assolutamente.
L'avevi vista a teatro tu?
Sì, l'avevo vista a teatro, la conoscevo bene e devo dire che rincontrandola, pensando a questo ruolo, guardando gli occhi così decisi, così determinati, ho detto, personaggio.
Scelta giusta, sì, sì.
Sì.
Nel frattempo...
Continuano le sue paranoie, c'è un vicino...
Che ogni tanto lo spia.
Ogni tanto lo spia e lui gli fa delle cose incredibili, perché si diverte a fargli dei giochini, sparisce, poi ritorna indietro, si nasconde, riappare di nuovo con la rivoltella... E quindi praticamente, diciamo la verità, il nostro povero Vittorio
è andato.
Si sta
adesso
fondendo.
Punta addirittura la pistola verso il vicino e ora affronta di nuovo Ada, che però ha una brutta notizia da dargli.
È l'ora dell'iniezione.
Forse un colpo di pistola sarebbe la soluzione.
Ma che dici?
Sono così stanca.
Ma perché? Che ti senti?
Non ce la faccio, Vittorio. Non ce la faccio più. Senti.
Sì.
Se mi dovesse succedere...
No, non voglio sentire.
Ma una non può tenere tutto dentro. Io ho bisogno di parlare.
Ho detto che non voglio sentire.
Ma potrei anche morire.
Non è vero.
Non c'è più niente da fare. I dottori mi hanno detto la verità.
E allora perché a me non me l'hanno detto?
Li ho pregati io di non dirtelo. Per non farti star male.
E allora non me lo dovevi dire!
Ma a chi lo dico allora? A chi lo dico? Vittorio. Non puoi essere così egoista.
Ma che ti senti?
Non devi aver paura. Vedrai, non resterai solo. Sei ancora giovane. E poi sei tanto bravo. Ti troverai certo un'altra donna. Ma devi scegliere una donna giusta.
Senti, Elina, io c'avevo un amico che era molto grave. L'hanno aperto e non c'era niente. Avevano scambiato le lastre, possono sbagliare anche loro, no? Tu stai qui che credi di stare male, invece c'è una malata che sta bene al posto tuo. Tu c'hai solo un po' di mal di testa.
Sì. Sì, tesoro. È solo un po' di mal di testa. Ma se tu mi stai vicino, passerà. Vittorio. Dove vai?
In bagno.
Vittorio non vuole sentire, non vuole sapere che Ada lo sta lasciando a causa di questa grave malattia.
Forse il primo vero cedimento, sì. Cioè piange solo, ormai.
È una delle tante finezze di sceneggiatura, e a questo proposito vorrei dare a Sergio Donati quel che è di Sergio Donati, perché è forse uno sceneggiatore che il cinema ha usato meno bene di quel che avrebbe potuto fare.
Secondo me è uno scrittore di cinema veramente geniale, perché le cose che Sergio gli ha affidato, penso a C'era una volta l'Oest.
Sergio Leone
gli ha affidato e le ha sempre poi, le ha fatte, come dire, un uomo che scrive, non ha solo 10 in orale, anche 10 in scritto, perché ci sono dei sceneggiatori che sono dei grandi parlatori, ma difficilmente poi leggi.
Ricordo che Donati poi, sempre sull'onda, sempre in questo filone, diciamo, di cinema, anche ispirato alla cronaca in qualche modo, aveva scritto quel film Sbatti il mostro in prima pagina, che doveva anche dirigere, che poi invece gli venne tolto dopo pochissimi giorni di riprese, se non mi sbaglio.
Sì.
Ora comunque Vittorio sta ricevendo una telefonata di Griffo.
No, aspetta un momento, magari passi in ufficio per parlarne.
Se vieni qui ti passo sopra con una ruspa di 20 tonnellate.
Beh, magari i dettagli li definiamo dopo.
Dopo voglio vederti solo al cimitero io.
Naturalmente Griffo lo caccia perché ha scoperto della figlia.
A presto.
Ha scoperto che la figlia ha avuto una storiella con lui. Infatti lui ha tentato in tutti i modi di non far capire a Ada di che cosa stava parlando.
Sono molto carino. Ti dovrai ricredere, sai. E poi da quando manco, se n'è accorto che manco. Vedrai quando torno in vita.
Si è sentito un rumore alla porta e teme che sia un aggressore, invece il suo vicino di casa che gli porta un biglietto. Erano quelle, una parte delle minacce che gli arrivavano, era del suo vicino, che si divertiva.
O forse un po' lo invidiava, chissà.
Sì, chissà. Roba da condominio.
Ma roba che accentua sempre di più questa atmosfera ormai che kafkiana che si è creata intorno a lui, che si sente spiato.
Infatti è lì adesso che guarda delle persiane, guarda attraverso...
Gli suona il telefono per l'ennesima volta. Vediamo se risponde. Risponde.
Sì.
Ma non c'è nessuno.
Non c'è nessuno. Ma quasi aspetta il telefonato. Ormai è al delirio. E la moglie segue questa sua follia.
Ma chi è? Patrizia, sei tu? Perché non parli? Hai paura? Tanto io l'ho capito, sai. Sei una gran mignotta, sei peggio di tuo padre. Nicola? Nicola, io ti vorrei spiegare. Nicola, avvocato, è lei? Tanto ho capito che siete tutti d'accordo. Mi avete tirato una bella trappola, ma non è finita. E respira, mi rimane poco da respirare.
Vittorio, che c'è?
Niente tesoro, dormi.
Ma gli è venuto il sospetto che persino l'arrivo della figlia a casa sia una trappola, certo. Che Griffo gliel'ha mandata, così poi può dirgli tu sei uscito dalla ditta e ormai esci per sempre. A questo punto non dorme più, è ormai in delirio e comincia a prepararsi
si è preparato ad uscire con delle pallottole speciali, ma la moglie lo chiama un'ultima volta.
Ma dove vai?
Siamo circondati. Devo fare io la prima mossa. Prenderli di sorpresa.
Vieni qua, ti prego. Siediti, parliamo.
Non è più tempo di parole. È tempo di agire. Con le parole ci hanno sempre fregati.
Ti prego, Vittorio. Guardami, mi resta poco tempo. Rimani con me. Stiamo insieme. Fammi questo regalo.
Tu stai calma, tranquilla. Io vado e torno.
No. Se vai via non torni più, lo so. Tu hai ragione, ti hanno umiliato. Anch'io ti ho ferito tante volte.
Ti chiedo perdono, ma non andare.
No. Lo devo vedere in faccia, Nicolino. Li devo guardare negli occhi. Tutti sanno come stai e nessuno ci ha aiutato.
E allora vai, ma senza le pistole. Quelle dalle a me. Damele! Damele!
Li voglio vedere tremare. Metterli tutti in fila. Voglio spaccargli le gambe. Li voglio fare a pezzi!
Guardami, amore. Ti faranno del male. Non voglio, non voglio. Resta qua.
L'importante è non avere mai il sole negli occhi. E se cercano di prenderti alle spalle... Non riesco neanche a morire ammazzato da una pistola come si deve.
Telefona, telefona, chiedi un'ambulanza.
Non mi sento più le gambe.
Buono, buono, devi cercare di non muoverti, non t'agitare, non parlare.
Voglio parlare. Amore,
sì.
Abbiamo passato una vita al buio. A dirci solo lo vuoi al burro o lo vuoi al sugo.
Non potevo lasciarti andare. Ti avrebbero fatto tanto soffrire, sai. Il mio bambino.
Ada, Massauro quel giorno non poteva portare i bignè invece che una pistola.
Aiuto. Aiuto.
E chi ti sente?
Aiuto.
Sono tutti davanti al televisore.
No, qualcuno verrà.
La portiera. Domani mattina.
Verranno. Qualcuno deve aver sentito il colpo.
E tu credi che c'è ancora qualcuno che ha voglia di stare a sentire un colpo di pistola?
E così, con questa scena molto drammatica, con la morte del protagonista magnificamente interpretato da Nino Manfredi, si conclude Il giocattolo di Giuliano Montaldo. Speriamo che riascoltare oggi questo film, praticamente invisibile o comunque molto difficile da vedere, non è mai nemmeno uscito in un video, vi abbia procurato le stesse emozioni che ci procurò a suo tempo la visione di questo film. Quindi speriamo che sia stato un cinema alla radio insolito, con un film del passato italiano molto bello e molto importante e, come ripeto, molto difficile da vedere sia in televisione, non parliamo poi al cinema. Questo cinema alla radio è stato realizzato da Francesca Levi, da Miriam Mauti che ha curato la scaletta del film, da me, Alberto Crespi, che ve l'ho raccontato, con la brillante e indispensabile collaborazione di Giuliano Montaldo. Vi auguriamo una piacevolissima domenica sera e naturalmente domani alle 19 su Radio 3 c'è Hollywood Party, quello quotidiano, quello che va in onda tutti i giorni. Intanto buona serata e ancora buona domenica.